La radio siamo noi.
Palla in Tribuna è in collaborazione con...
Ah, che mal di testa. E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in piazzale Risorgimento 1C. E lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata, e anche l'olterpressorio.
Fantastico, approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14. Visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Palla in Tribuna, in studio Giuseppe Milano.
Buon pomeriggio, bentrovati lunedì 18 gennaio 14.07, al via questa prima puntata di questa settimana intensa di Palla in Tribuna. Intensa perché si giocherà anche giovedì, il Parma sarà impegnato in Coppa Italia alle 21.15 contro la Lazio, una sfida che arriva in un momento complessissimo per la formazione crociata per le tante assenze, gli infortunati, le difficoltà di gioco, ma con una certezza: Roberto D'Aversa sicuramente ha riportato sicurezza, forza e, perché no, gioco nella formazione crociata. La dimostrazione ieri a Reggio Emilia contro il Sassuolo è finita 1-1, ma il Parma avrebbe meritato davvero la vittoria. Il gol del pareggio della formazione modenese è arrivato all'ultimo minuto con Djuricic, grazie a un clamoroso errore in area di rigore di Busi, che ha concesso proprio il penalty alla formazione di De Zerbi. Il Parma era passato in vantaggio invece con un strepitoso Kučka, ferito alla testa, comunque ha colpito ugualmente il pallone proprio di testa e al minuto 37 ha messo in rete il gol del vantaggio. Vantaggio meritato dal Parma, che ha costruito tanto. Non vedevamo un Parma così concreto, capace, credo dalla scorsa stagione. Una classifica però che resta difficile, perché il Parma è ancora penultimo a 13 punti, assieme al Torino. In coda c'è il Crotone a quota 12. Ricordiamo i risultati di questa giornata del campionato di Serie A, in attesa del posticipo di questa sera tra Cagliari e Milan alle 20.45. Si sono giocati Atalanta-Genoa 0-0, Bologna-Verona 1-0, Crotone-Benevento 4-1, Inter-Juventus 2-0, Lazio-Roma 3-0, Napoli-Fiorentina, goleada dei partenopei 6-0, poi Sampdoria-Udinese 2-1, Torino-Spezia 0-0, il nostro Sassuolo-Parma finito 1-1. Ricordiamo che il Parma giocherà giovedì con la Lazio in Coppa Italia, poi la sfida di domenica alle 20.45 al Tardini per Parma-Sampdoria. Questo il numeri, questo è il quadro della situazione, ma il punto su quanto fatto vedere in campo ieri dal Parma contro il Sassuolo lo fa nel servizio Marco Balestrazzi, che parte proprio dalle parole di Roberto D'Aversa.
Questi ragazzi, perlomeno la maggior parte di questi ragazzi, li conosco molto bene, so quanto mi possono dare. In questi 4 anni a Parma io ho avuto la fortuna di avere sempre un gruppo a disposizione, e oggi come oggi è veramente importante per un allenatore che questo accada.
Il gruppo, sì. Il Parma è tornato ad essere una squadra, e questo è l'aspetto più incoraggiante in ottica salvezza. Si sono persi 4 mesi, ma si può rimediare. Ma non c'è solo questo nel pareggio contro il Sassuolo. Dopo un avvio complicato, i neroverdi hanno colpito una traversa e si sono visti annullare un gol per pochi centimetri, la squadra crociata ha sfoderato una prestazione di spessore anche sul piano del gioco. Il possesso conta poco, ma è indicativo sottolineare come i crociati abbiano fatto il 48%, hanno giocato e come. Non solo si è visto il carattere, ma pure tanto ordine. La duttilità di Grassi tra centrocampo e difesa ha dato equilibrio. È encomiabile la difesa, disponibili solo Jacoponi e Pezzetti. Zella, acciaccati, e un 17enne belga che non aveva mai giocato in Serie A. Poi Busi, un errore tanto clamoroso quanto ingenuo il suo, ma siamo certi che Roberto D'Aversa non si sia arrabbiato solo con lui. Nell'azione del rigore Djuricic ha portato palla per metri e metri fino all'area, indisturbato, e nessuno ha fatto quel fallo che avrebbe chiuso la partita. Poi c'è il gol mangiato da Gervinho, soprattutto sotto porta. Il Parma può e deve migliorare. Si spera grazie al mercato, degli acquisti di settembre, in campo c'era solo Busi. Situazione evidente. Ne servono altri, ma il presidente Krause è pronto. Non più scontata la partenza di Kurtic. Per ora il Toro ha offerto Zaza, che non convince a pieno. Le prossime ore saranno decisive per Conti. Resta la concorrenza della Fiorentina, inizialmente prima scelta per il giocatore. Il Milan è impegnato stasera a Cagliari, poi rientra la scelta sulla quale potrebbero incidere gli ottimi rapporti dell'ex atalantino con D'Aversa. C'è poi l'accordo per Benatia, da definire la formula anche alla luce delle 33 candeline spente nell'aprile scorso dal difensore rientrante dopo 2 anni in Qatar. Intanto proseguono le grandi manovre per l'attacco, Eder, Franco Vázquez, i nomi più suggestivi, occhio anche a Scamacca. Prima arrivano i giocatori meglio è, ha detto ieri l'allenatore, e ha ragione.
Palla in tribuna.
Del mercato parleremo fra poco, ricordo messaggi vocali anche, sms WhatsApp al 333-92-00170, ce ne ha mandato uno Gianluca, sentiamo subito il suo messaggio, poi il nostro primo ospite.
Ciao a tutti, solo un'annotazione, probabilmente questo è un anno sfortunato perché perdere altri 2 punti nei tempi di recupero non è un bel segno, però si vede che con l'arrivo con il ritorno di D'Aversa il gioco, la squadra sta migliorando, è indubbio, è più presente in campo nonostante le tante assenze. Questo deve far riflettere sul fatto che se questo cambio fosse avvenuto dopo Crotone magari adesso avremmo un paio di punticini in più, non farebbero male, magari alla fine la salvezza si giocherà proprio sul filo di 1 punto o 2, pensiamoci bene.
Grazie Gianluca per il suo messaggio, speriamo che quei punticini, come dice lui, non siano decisivi, che il Parma possa volare più in alto e possa recuperare. Lo chiedo anche a Carlo Brugnoli, Gazzetta di Parma, ma soprattutto Basport. Buon pomeriggio Carlo.
Ciao Beppe, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Beh, la speranza c'è sempre, ovviamente dopo la prova di ieri è una speranza rafforzata. Diciamo che D'Aversa sta compiendo pian piano un altro piccolo miracolo, in una settimana è riuscito a ricompattare la squadra, a ridare entusiasmo, a dare grinta. Ieri c'è stato l'elogio della sofferenza, diciamo, in campo, perché con Kuzka in quelle condizioni, che aveva subito quel bruttissimo fallo che poteva valere anche l'espulsione nei primi minuti, con Pezzella, con Grassi, con questo giovanissimo 17enne Dirks già messo buttato nella mischia, che si è comportato benissimo. Diciamo che se una settimana fa l'impressione era che il Parma fosse davvero una squadra, nonostante i piccoli segnali di risveglio con la Lazio, una squadra ancora in convalescenza, ieri si è rivisto il gruppo storico. E oggi ho scritto sulla Gazzetta che se D'Aversa fosse stato riconfermato ad agosto probabilmente non saremmo in queste condizioni. L'errore forse nasce da lì, ma ormai è inutile rimuginare sul passato. E diciamo che dobbiamo ringraziare Bremer. Perché Bremer? Perché il difensore del Torino segnò quel gol, mi pare il 6 gennaio contro il Verona, che diede il pareggio al Toro. Se il Toro avesse perso, probabilmente sì, D'Aversa il giorno dopo sarebbe stato sulla panchina del Torino, che poi fra l'altro sta cambiando proprio in queste ore con l'avvicendamento fra Giampaolo e Nicola. Quindi, insomma, bene così, affrontiamo la prossima. C'è anche l'impegno di Coppa Italia con la Lazio che non aiuta. Io non so chi potrà mandare in campo D'Aversa, anche in considerazione appunto dell'appuntamento di domenica contro la Sampdoria al Tardini.
C'è già un nostro amico da casa che ci scrive, Stefano, mandare in campo la primavera, non rischiamo neanche un giocatore, perché tanto vista la sfiga che abbiamo si fanno male in 4 all'Olimpico, mi raccomando, la primavera se non gli allievi, e poi mette un sorriso ovviamente perché è una battuta, ma ci sta in questo momento.
Sì, è brutto da dire perché uscire, diciamo, quasi volontariamente da una competizione come la Coppa Italia effettivamente non è bello. L'anno scorso qualche recriminazione per la sconfitta contro la Roma con una formazione appunto molto acerba che era stata mandata in campo da D'Aversa aveva fatto un po' storcere il naso ai tifosi. Quest'anno io dico che la Coppa Italia possiamo anche metterla in secondo piano, visto che la priorità è sicuramente una, la sappiamo tutti. Ma poi in realtà il Parma non è messo malissimo, nel senso che la salvezza è a 1 punto oggi, poi vedremo stasera cosa fa il Cagliari contro il Milan, però insomma sono tutte lì, la classifica è molto corta sia nella parte sinistra che nella parte destra della classifica, quindi insomma le speranze davvero sono rinforzate dopo la splendida prova dei ragazzi di ieri. Io li chiamerei degli eroi sportivi, ovviamente, perché nessuno poteva pensare che il Parma anche solo un punto, addirittura ne stavano portando a casa tre, potesse uscire indenne dal campo di Reggio Emilia contro il Sassuolo.
Assolutamente sì, d'accordissimo. Facciamo una cosa, sentiamo ancora un po' Roberto D'Aversa, la sua analisi della partita, poi torno da te Carlo.
Se si analizza la partita, dove c'è stato un equilibrio per quanto riguarda il possesso palla, 51 Sassuolo e 49 nostro, se si va a considerare le occasioni da gol create più limpide, e mi vengono in mente le situazioni di Kučka, la situazione di Gervinho, credo che alla fine avremmo meritato un risultato pieno, però se questo non è accaduto dobbiamo ragionare sui motivi perché questo non è accaduto. Per come siamo partiti nelle situazioni di assenze, se si ragiona che mancavano tutti i difensori centrali e l'unico che manca la disponibilità pur fino a ieri che non doveva essere convocato Jacoponi, non gli possono rimproverare assolutamente nulla. È chiaro che noi quando si va in campo non ci si crea nessun tipo di alibi, ci si va in campo sempre per fare un risultato pieno. E ragionando prima della gara magari uno può avere soddisfazione sul fatto che comunque abbiamo portato via un punto, ma se andiamo ad analizzare quello che si è fatto sicuramente c'è del rammarico, perché questi ragazzi avrebbero meritato qualcosa in più. Jacoponi, che non doveva essere convocato, ha giocato tutta una partita. Difensore centrale ha giocato un ragazzino della primavera che fino ad oggi non aveva fatto neanche una partita nel suo campionato, e giocatori che hanno stretto i denti, mi viene in mente Cuco che ha fatto 90 minuti con un taglio sulla testa e comunque andava ogni volta a colpire di testa, Giuseppe Pezzella, sono tante le situazioni da elogiare. Quindi sicuramente con questo spirito, con questo atteggiamento raggiungeremo il nostro obiettivo. È chiaro che alcuni errori di malizia, ma non mi riferisco solo e esclusivamente a circostanze del rigore, ma anche delle situazioni precedenti, questi errori vanno eliminati perché alla lunga possono pesare.
Queste le parole di Roberto D'Aversa, D'Aversa secondo me ha preso 4-5 camomille prima di andare in mid-zone, Carlo, perché dopo una partita così, con la squadra che si è riuscito a raccogliere negli spogliatoi, subire un gol al 94esimo, beh insomma, grande aplomb di Roberto D'Aversa alla fine.
Ma sì, anche perché ho scritto anche questo, oggi c'è inutile buttare la croce addosso a Busic.
No.
In quel frangente in realtà se avessi accompagnato Ferrari, il parmigiano Ferrari, senza commettere il fallo, come sappiamo insomma i tre punti sarebbero stati, però ieri D'Aversa ha dato una lezione di calcio all'astro nascente delle panchine così come viene celebrato De Zerbi, perché ha imbrigliato il Sassuolo, l'ho costretto a giocare sugli esterni, non ha mai concesso delle trame in verticale, come ben sappiamo il Sassuolo è una squadra che palleggia molto, che riesce ad arrivare in area con una gran facilità. Ieri di occasioni, seppur De Zerbi ha detto che ne ha avute più il Sassuolo del Parma, io non credo che sia così, ne ha avute più il Parma, e ieri questo è stato un piccolo miracolo tecnico di tattico di D'Aversa, che è riuscito appunto a rendere inoffensiva una squadra che è comunque ai vertici della Serie A, con uomini acciaccati, con ragazzini in campo, insomma, secondo me ha fatto un grandissimo lavoro ieri D'Aversa. Poi sul rammarico è evidente, perché quei due punti magari poi alla fine del campionato peseranno. Però bene così, chi è che si aspettava un pareggio, una vittoria ieri a Sassuolo?
No, con la forma, con le difficoltà che avevi, io quando ho sentito anche l'infortunio di Alves ho detto vabbè, è fatta, non c'è possibilità di arginare in alcun modo un Sassuolo che gioca propositivamente molto molto in avanti. Ci scrivono ancora qualche messaggio, te lo leggo. C'è Marcello che dice: è stato un risultato importantissimo quello di Reggio Emilia, non tanto per il pareggio, meritavamo di vincere, ma perché secondo me una squadra che riesce a fare un risultato del genere in quelle condizioni, beh, alla fine può davvero fermare tutti. Hanno gli attributi,
sì, abbiamo capito.
Hanno gli attributi grossi come una casa. Secondo me Roberto D'Aversa è un grandissimo psicologo, al di là di saper leggere la partita in modo sopraffino. Stiamo scoprendo un D'Aversa psicologo, perché in così pochi giorni non puoi muovere la squadra solamente dandogli un gioco. C'è anche un discorso psicologico molto importante. O forse ha ridato in mano le chiavi dello spogliatoio a chi sa che può portare avanti questa squadra.
Sì, tutte e due le cose. D'Aversa è sempre stato, lo sappiamo, un grande motivatore sia fuori, cioè in allenamento, sia durante la partita. Dote che sicuramente Liverani non aveva, perché Liverani e il Parma, insomma, è stato un innesto che non è riuscito, come abbiamo ben visto. Anche l'aspetto psicologico conta, e tanto, non solo quello tattico. D'Aversa è riuscito a cambiare in una settimana una situazione che sembrava disperata. Ovviamente non tutti i problemi sono risolti, pensiamo a quanti infortunati ha oggi il Parma, e quindi con la fatica anche di dover mettere in campo una formazione, ma sicuramente i segnali arrivati ieri sono molto positivi, e poi speriamo che questa settimana si concludano affari di mercato importanti, che arrivino nuovi innesti di peso, giocatori di esperienza e di categoria che possano aiutare il Parma a uscire, perlomeno se non in tempi rapidi, medio lunghi, da questa situazione. Si parlava di Benatiati, Conti, insomma, qualche perplessità c'è in realtà, perché Conti viene da un anno e mezzo di quasi inattività per i ben noti infortuni, un ragazzo molto sfortunato, molto dotato, perché nell'Atalanta giocava benissimo, nel Milan non si è visto, e Benatia, il punto interrogativo è che da due anni gioca in un campionato minore, però abbiamo i precedenti di Kuzka e Gervinio,
sì.
Possiamo stare abbastanza tranquilli.
Assolutamente, mi è venuto in mente proprio la stessa cosa. Chissà che questa sera non ci possa essere qualche comunicato ufficiale proprio durante la trasmissione Bar Sport in onda alle ore 21, ritorni, c'è tanto da dire, hai tantissimi ospiti, e in più forse sul mercato ci potrebbe essere qualche novità, speriamo.
Noi lo speriamo di poter dare in diretta anche delle notizie. Non so se si chiuderà oggi per i due che abbiamo nominato, perché forse ci vorrà qualche ora in più, diciamo massimo domani o dopodomani, però comunque questa settimana è abbastanza decisiva per il mercato del Parma. Tornando alla trasmissione di stasera, avremo tantissimi qualificatissimi, adesso mi intartaglio, qualificatissimi ospiti dal presidente Fulvio Ceresini, io lo chiamo il presidente per come è ancora ascoltato e amato dalla tifoseria crociata. Francesco Silva, avremo Sandro Squeri di Parma Partecipazioni Calcistiche, Marco Gian De Biagi, ex calciatore del Parma, come che tutti conoscono, avremo Simone Lorini di Tutto Mercato Web, che appunto ci cercherà di darci.
È per quello che dico, secondo me le notizie ce le hai in tempo reale.
Cercheremo di avere le notizie in tempo reale, insomma tanti ospiti, tanti argomenti, una bella puntata speriamo, e invitiamo tutti a seguirci a partire dalle 21.
Grazie Carlo di essere stato con noi come al solito qui a Palla in Tribuna, ricordo ore 21 Bar Sport su 12 TV Parma, buon lavoro!
Grazie a voi, buon pomeriggio!
Ci fermiamo per un po' di musica, sì, poi dobbiamo sentire De Zerbi, Luca Ampollini con la sua tabella salvezza che vi ha fatto discutere tantissimo sui social, eppure Luca Ampollini il primo risultato l'ha beccato secco. Fra poco. Felt so fake.
not myself, not my best. Felt like I failed the test. But every tear has been a lesson. Rejection can be God's protection. Long, hard road to get that redemption, but no shortcuts to a blessing. Yeah, I'm faithful. Scratch that, baby, I'm faithful. Gotta say it's really been a while. To be dull, now I sparkle. Had a piece of humble pie. That eagle trick saved my life. Now I got a smile like Lionel Richie. Big and bright, need shades just to see me. Trying to stay alive just like I'm the Fiji's. I'm on the Lisa masterpiece. Yeah, I'm faithful. Scratch that, baby, I'm faithful. Gotta say it's really been a while.
:28 Radio Parma, qui con Palla in Tribuna, a parlare ancora della sfida di ieri di Reggio Emilia tra Sassuolo e Parma. Leggiamo qualche messaggio ancora. SMS WhatsApp 333-9200-170. Ciao, un abbraccio a Rino che ci scrive: bruci tanto un rigore all'ultimo minuto, ma non pensate che loro dovevano giocare in 10 dall'inizio, quasi, quando Cuco ha preso una scarpata in testa. È vero, l'ha detto anche Carlo Brugnoli. Se penso a Vignali dello Spezia buttato fuori per un fallo pericoloso, ma senza conseguenze per chi lo ha subito, la stessa espulsione di Juricic durante la partita di Coppa Italia con la Spal, stesso trattamento, è intervenuto il VAR e ha cacciato fuori il giocatore del Sassuolo che ieri è stato decisivo nel calcio di rigore. Qualche domanda dobbiamo farcela, ci scrive Rino. Comunque bravi tutti, ma il meglio l'abbiamo in panchina. Grazie antipatico, continua così che sostituiremo Garibaldi sopra il cavallo in piazza. Mi piace Rino che chiama ad Aversa l'antipatico. Ricordiamoci anche i 4 punti lasciati a Milano contro Inter e Milan, ce lo scrive un altro amico. Altro messaggio: contro la Lazio devono giocare i vari sprocati Dezzi, Ricci, Ciprien, Mihaila. Se non arriviamo a 11, metter dentro la primavera. Grazie Claudio per questo messaggio. Pezzella come sta? Pezzella sta stringendo i denti, non è al top, non ha giocato all'inizio la sfida con la Lazio, ieri è sceso in campo con non poche difficoltà. Non è al top, ma è uno di quelli che sta davvero stringendo i denti per riuscire a dare un contributo alla causa del Parma. Abbiamo sentito D'Aversa, sentiamo adesso il tecnico del Sassuolo De Zerbi, che mastica per l'ennesima volta amaro con D'Aversa.
Il Parma oggi era messo bene in campo. Roberto D'Aversa è bravo e mi aspettavo una partita difficile, però onestamente già il pareggio ci va un po' stretto. Perché all'inizio potevamo andare in vantaggio noi, perché hanno trovato un gol un po' così, un po' strano, e perché poi abbiamo macinato gioco, occasioni, non siamo stati fortunati in alcune situazioni, siamo stati imprecisi per diversi motivi, e quindi il pareggio era il minimo che potessimo ottenere, visto la mole di gioco che abbiamo creato. Poi queste partite si possono pure perdere quando si incanalano così, tra l'altro con loro diverse ne abbiamo perse in questa modalità, però sono orgoglioso della reazione che ha avuto la squadra, che non si è accontentata, che ha sbagliato molto, è stata imprecisa, però non si è fermata fino al 94esimo e non si è consegnata la sconfitta.
Palla in tribuna.
Ah, che mal di testa. E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in piazzale Risorgimento 1C e lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata e anche l'olterpressorio.
Fantastico, approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14, visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute. Salute.
Palla in tribuna, in studio Giuseppe Milano.
Sempre rigorosamente in diretta qui su Radio Parma, Palla in tribuna, primo appuntamento di questa settimana che ricordo prevede anche il turno infrasettimanale non di campionato ma di Coppa Italia, giovedì 21:15 Lazio-Parma, sfida di Coppa Italia, poi si tornerà in campo domenica alle 20:45 al Tardini per Parma-Sampdoria, quindi una settimana molto interessante con la sfida contro la formazione di Ranieri, molto importante quel match, ricordiamo Sampdoria quota 23, sono tre punti molto molto importanti. Intanto sulla match di ieri c'è l'analisi attenta sul sito web di Gazzetta di Parma, gazzettadiparma.it di Paolo Grossi, ce lo ascoltiamo perché inizia le sue considerazioni dicendo: ieri abbiamo capito perché Roberto D'Aversa deve stare sulla panchina del Parma e perché con Liverani i risultati non arrivavano. Sentiamolo.
È un'annata davvero sfortunata quella del Parma, almeno fino a questo punto della stagione. Almeno la partita pareggiata in modo così bruciante oggi a Reggio avrà fatto capire a tutti che il cambio di allenatore era quantomeno utile, perché oggi in campo si è vista una squadra totalmente diversa, tra l'altro una squadra che avrebbe meritato di vincere in base a quanto fatto vedere, al termine di una partita che D'Aversa ha preparato alla perfezione, perché raramente abbiamo visto un Sassuolo giocare così male. È vero che anche i neroverdi avevano assenze pesanti da Locatelli a Boga a Berardi, ma non possiamo confrontare naturalmente con la situazione del Parma, che era a dir poco drammatica. Il Parma a mio avviso è stato commovente per come ha interpretato questa gara, con alcuni giocatori come Kučka, come Jacoponi, come Grassi, che rientrano tutti da infortuni, che pure hanno dato davvero il cuore sul campo, come forse non accadeva nel periodo Liverani. Il Parma, come vi dicevo, avrebbe meritato sicuramente di vincerla questa partita, anche perché nel secondo tempo in ripartenza ha avuto 3 o 4 palle gol nitide. Una l'ha ben parata Consigli su Grassi, altre le hanno sprecate Kučka e Gervinho. E quelli sono errori che magari meno clamorosi di quello di Busica, che ha usato il rigore a tempo scaduto, ma hanno anch'essi pesato alla fine sul risultato finale. Mi piace pensare che questa sia una vittoria che vale solo un punto. Magari è un po' una consolazione dei malvestiti, però sicuramente è una giornata questa che apre prospettive diverse sulle possibilità del Parma nel prosieguo della stagione. La classifica piange sempre, il mercato dovrà sempre essere fatto e con interventi mirati ma anche importanti, perché questa squadra ha bisogno di rinforzi, anche perché è in condizioni fisiche veramente disastrose per i troppi infortuni. Speriamo ovviamente che molti giocatori possano recuperare. Ringraziamo, come detto, i vari Jacoponi, Kučka e Grassi per quello che hanno fatto, ma anche i giovani, perché l'esordio di Dierks è stato pienamente sufficiente. Questo è un ragazzo che Carli è andato a pescare nelle giovanili del Genk in Belgio per farlo giocare e crescere nella primavera, si è trovato buttato così nella corrida della Serie A e ha fatto la sua figura contro un giocatore come Caputo, che è sicuramente uno dei bomber più bravi della nostra Serie A. Quindi il tempo lenirà il bruciore per questi due punti buttati al vento nel finale, ma ci rimane la consapevolezza che il Parma c'è, che è tornato ad essere squadra e che a questo punto si può giocare le sue chance per salvarsi.
Palla in tribuna.
Mi piace da Paolo Grossi la vittoria che vale un punto. Prossimo ospite di Palla in tribuna, uno che insomma ha lanciato giovedì a Calcio e Calcio la tabella salvezza, si è scatenata la bagarre sui social, c'è chi diceva: ma no, con D'Aversa non si possono fare tanti pareggi, ma no, è sbagliato. Ebbene, primo risultato azzeccato, perché Luca Ampolini aveva detto: contro il Sassuolo finisce in un pareggio, probabilmente al 93esimo ieri sera sperava di averci non preso perché il Parma era in vantaggio per 1-0, ma infine il primo risultato l'hai azzeccato. Buon pomeriggio Luca.
Ciao Giuseppe, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
Prenditi i tuoi meriti, anche se forse speravi di aver sbagliato.
No, io speravo francamente, dopo aver visto la partita, che nella partita che mi potessi realmente sbagliare, dal momento che Parma avrebbe sicuramente meritato la vittoria, ma probabilmente il risultato è stato centrato, ma probabilmente non mi aspettavo una prova così convincente del Parma dopo così pochi giorni di lavoro di questo D'Aversa 2.0, quindi come dice giustamente Paolo Grossi, ben venga questo Parma così autorevole che possa realmente giocarsi le proprie armi per la salvezza.
Allora, lo diciamo subito, potete andare a vedere sulla pagina Facebook di Calcio e Calcio, l'abbiamo pubblicata oggi anche sulla pagina di 12 TV Parma, la tabella di Luca Ampollini. Per la Sampdoria, guardiamo già avanti, anche se è lunedì, guardiamo già avanti, con la Sampdoria hai segnato 3 punti.
Eh beh, Giuseppe, sì, ho segnato 3 punti perché comunque il Parma è in una condizione di classifica talmente deficitaria che vanno bene le prestazioni, vanno bene... va bene questo cambiamento di rotta, ma insomma ciò che contano poi sono i punti, quindi con la Sampdoria bisogna cercare di vincere perché è un avversario alla portata dei crociati. Il Sassuolo, che è decisamente più forte della Sampdoria, abbiamo visto come sia stato imbrigliato magnificamente da D'Aversa e dai giocatori, quindi con la Sampdoria bisogna dare continuità a quello che è iniziato ieri. Purtroppo D'Aversa è in una condizione, Giuseppe, in cui non può sbagliare quasi niente. Se Liverani nei suoi 4 mesi a Parma ha sbagliato tantissime partite, purtroppo D'Aversa è in una condizione diametralmente opposta e quindi già con la Sampdoria, volente o nolente, i 3 punti devono assolutamente arrivare perché siamo penultimi comunque.
Sperando di recuperare qualche giocatore e sperando già che dal mercato arrivino rinforzi giusti. Ieri è stato molto chiaro, intervistato da Sky, Roberto D'Aversa sul mercato. Te lo faccio sentire e poi me lo commenti.
La società sa dove deve intervenire, sono stato chiaro a Sky ancora prima che io arrivassi e ritornassi a Parma. È chiaro che prima arrivano i giocatori e più è probabile che si raggiunga il nostro obiettivo. Più tempo si aspetta e più le difficoltà di raggiungimento del nostro obiettivo aumentano.
Conti ci va via?
Per quanto riguarda me, no, però io faccio l'allenatore, sono dipendente della società e alleno quelli che ho a disposizione. Delle linee guida le ho dette, però è chiaro che poi sta sempre alla proprietà a decidere eventuali circostanze. Per me non è un giocatore in uscita.
Le linee guida di Roberto D'Aversa sono state chiare, lo abbiamo detto anche a Calcio e Calcio, lui è arrivato dicendo esattamente di cosa ha bisogno questo gruppo dal mercato di gennaio.
Ma indubbiamente lui insomma aveva un contratto, però chiaramente affinché la frattura si potesse ricomporre e D'Aversa ritornare a Parma, bisognava evidentemente dargli delle garanzie effettive circa alcuni rinforzi che sarebbero dovuti arrivare. I rinforzi ancora non sono arrivati a Parma, però è evidente, Giuseppe, che insomma le sue parole sono molto chiare, decise e che non danno adito ad alcun tipo di equivoco. I rinforzi devono arrivare velocemente perché devono essere integrati velocemente e devono subito contribuire ad accrescere il tasso tecnico di questa squadra. Questo mi sembra evidente, ma anche su Curtis è stato chiaro, ho detto, per me è un giocatore da non dar via, dopo chi vuole intendere intenda, insomma.
Sì, un allenatore che parla così chiaramente nel momento di mercato è difficile trovarlo. Paola ci scrive: Conti è già del Parma, ha già preso casa qui, notizia sicura. Ci fidiamo di Paola, ma Conti insomma è fatta, dai.
Sì, no, ma Conti erano in lizza lui e Malquit, poi evidentemente Conti è stato preferito.
Ti piaceva di più Malquit, dai, di la verità. Diciamolo,
sì,
dai.
Sì, a me personalmente sì, piaceva più Malquit perché lo ritengo un giocatore più esperto, lo ritengo un giocatore così più adatto anche al gioco di D'Aversa, però è una mia opinione molto personale e fine a se stessa, credo viceversa che D'Aversa preferisca Conti perché l'ho avuto anche a Lanciano e quindi evidentemente lo conosce bene e sa ciò che gli può dare. È chiaro che Conti arriva da una serie infinita di infortuni, speriamo veramente sia completamente ristabilito e torni ad essere il giocatore che anni fa si era meritato l'ingaggio del Milan. Questo tutti ci auguriamo. Il Parma da quella parte ha bisogno di un elemento forte, un elemento autorevole che dia un contributo importante. Speriamo che Conti riesca a unire le due fasi, che sia non solo uno bravo a spingere ma anche a difendere, perché oggi il terzino destro, Giuseppe, trovare uno veramente bravo a difendere non è facile, è molto più semplice trovare cursori di fascia spesso relegati al quadrilatero difensivo, più portati ad offendere che a difendere. Speriamo che Conti sia bravo in questo fondamentale, perché il Parma ha bisogno soprattutto di un difensore da quella parte.
E pensando che, come tutti hanno scritto, è stato proprio D'Aversa a spingere per chiudere la trattativa, cioè la sua prima scelta è stata Conti e Conti è stato, almeno questo è quello che è trapelato, insomma, certo. C'è da fidarsi. Per quanto riguarda invece Benatia, questa forse è una scommessa non piccola, visti i due anni negli Emirati Arabi, nel calcio arabo, ritornare un giocatore che di grande caratura, ma già avanti d'età, con che spirito può tornare nel calcio difficile italiano, soprattutto nel calcio che vivremo con l'obiettivo salvezza?
Beh, innanzitutto iniziamo col dire che Benatia è un giocatore di caratura internazionale.
Perbacco.
Un giocatore che giocava nella Juventus, era stato un po' defenestrato nella Juventus da Allegri, col quale non aveva un grande rapporto, soprattutto negli ultimi tempi, ma era un giocatore ai tempi ancora titolare della squadra bianconera, non stiamo parlando di 30 anni fa, stiamo parlando di 2 anni e mezzo fa. Quindi è un giocatore, secondo me, che se riuscissimo a portare a Parma darebbe un valore aggiunto alla difesa pazzesco. È chiaro che bisogna capire le condizioni in cui arriva, perché giustamente, come hai fatto notare tu, non è che abbia giocato in questi 2 anni in un campionato particolarmente selettivo, però è un giocatore di profilo internazionale, è un giocatore di 33 anni, quindi ancora in grado di poter dire la sua, e ha una caratteristica che adesso non ha alcun giocatore nel Parma: è un difensore dotato di ottima velocità, quindi riesce a coniugare grande tempismo, grande qualità nel gioco aereo, è un leader difensivo ed è molto veloce, quindi tutto questo fa di lui un giocatore molto completo che accrescerebbe e non poco il tasso tecnico della difesa del Parma, magari arrivasse Benatia.
Domande che arrivano da casa: l'arrivo di Benatia potrebbe essere l'addio di Bruno Alves? Se a mercato, credo che a vista l'età potrebbe anche partire, credo. Sempre che noi si riesca a recuperare qualcuno, ovviamente.
Ma sì, ma ripeto, secondo me Bruno Alves quest'anno, con tutto il bene che si può dire di lui, ha trovato molto spazio, più per tante defezioni che hanno caratterizzato la difesa del Parma di quest'anno che per meriti effettivi personali sulla sua attuale condizione. Cioè, tante volte anche noi abbiamo detto che in una difesa 4 con tutti a disposizione Alves probabilmente avrebbe trovato meno spazio, ma è normale che sia così, stiamo parlando di un giocatore di 40 anni, non si può pretendere che Alves offra il rendimento che è riuscito a regalare ad esempio nelle ultime 2 stagioni, è normale, a 40 anni in Serie A non è semplice giocare, è un leader indiscusso, può dare la sua mano anche senza giocare sempre, e da questo punto di vista secondo me sarebbe molto importante.
Ultimo nome che è esploso oggi di nuovo sul mercato, perché a Firenze il quotidiano La Nazione parla di una Fiorentina che ha bisogno, anche dopo il risultato del 6-0 con il Napoli, ha bisogno di una punta, starebbe pensando a Inglese, soldi più il passaggio di Valentin Esseric al Parma. Ti convince questa trattativa, al di là che sia fondata o meno?
No, non mi convince per nulla, perché la contropartita tecnica non è esaltante e perché Inglese comunque è un giocatore, secondo me, che nel gioco di D'Aversa, se fisicamente sta bene, se motivato nel modo giusto, è ancora un grandissimo centravanti. Non dimentichiamo che 2 anni fa, quando Inglese esordì con la maglia del Parma, era in procinto di passare in nazionale e tutti dicevamo che era forse il miglior centravanti in Italia. Parole grosse, ma che corrispondevano effettivamente ad un rendimento esaltante di questo giocatore. Quindi perché non potrà tornare con un D'Aversa che sa valorizzare al meglio le sue qualità, quel giocatore di un tempo? Oltretutto anche Inglese, secondo me, con l'avvento di D'Aversa ha cambiato idea anche sul suo futuro, perché se prima Inglese non era proprio convinto di rimanere a Parma, adesso con D'Aversa secondo me le cose sono cambiate, quindi vedremo un po' se arriveranno effettivamente soldi freschi per il possibile addio di Inglese, ma nel caso in cui dovesse partire dovrebbe arrivare un giocatore veramente importante al suo posto. Cioè, se tu mi proponi Scamacca ti dico parliamone, se tu mi proponi giocatori di seconda fascia io francamente metterei Inglese tutta la vita.
Chiarissimo come al solito, grazie a Luca Ampolini, ci vediamo giovedì a Calcio e Calcio.
Un abbraccio Giuseppe, grazie a te radioascoltatori.
Grazie a Luca Ampolini, avevo voglia di sentirlo proprio per questa tabella contestatissima, in realtà la tabella che per ora, è un solo risultato chiaramente, ma insomma è una tabella che fa discutere come tutte le tabelle che solitamente programmano o cercano di programmare il cammino di una squadra di Serie A. Ci fermiamo per un po' di pubblicità? Assolutamente sì, poi torniamo nuovamente con Palla in Tribuna.
Palla in Tribuna.
Una buona spesa ti fa risparmiare e ti offre una visione smart. Fino al 27 gennaio negli ipermercati Coop Alleanza 3.0 il TV LED 42 pollici Metz 42 MT C6000 è in offerta a 199 euro. La Coop sei tu.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A, a Fidenza in via Corradini 1.
Fidatevi di Famila.
Fate come me, sono Mara, cliente Famila.
Ed io Luca, lavoro qui. Fino al 27 gennaio c'è una fantastica opportunità. Tantissimi prodotti a 99 centesimi.
Strepitosa questa convenienza a 99 centesimi.
Da noi risparmi e non rinunci alla qualità.
Palla in Tribuna, in studio Giuseppe Milano.
Allora, facciamo un po' di programmazione, segnatevi tutti gli appuntamenti di questa settimana su Radio Parma e su 12 TV Parma. Ovviamente Palla in Tribuna vi farà compagnia sino a venerdì tutti i giorni alle ore 14, domani ci sarà Marco Balestrazzi, poi insomma ci avvicenderemo per raccontarvi un po' questa settimana intensa di campionato e Coppa Italia per il Parma di Roberto D'Aversa. Ci sono poi gli appuntamenti, tanti appuntamenti di 12 TV Parma. Questa sera Basport alle ore 21, mercoledì calciomercato alle ore 21:30. Sarà interessante sentire l'evoluzione delle trattative già in corso, ma anche le novità che sicuramente andare a mercoledì ci saranno. Infine giovedì torneremo con una puntata speciale di Calcio e Calcio, anticiperemo il match della formazione crociata contro la Lazio all'Olimpico. Saremo prima, vi daremo tutte le ultime notizie del match di Coppa Italia che vedrà in campo assieme ai giocatori l'arbitro Nicola Airoldi. Dirigerà l'ottavo di finale di Coppa Italia. Il fischietto della sezione di Molfetta sarà con gli assistenti De Meo e Raspolini. Sacchi quarto uomo, al VAR ci sarà Banti con Liberti ad agire come a VAR. Questa anche la quaterna, insomma ormai sono 6 gli arbitri in campo per una partita. Parma che, non dimentichiamolo, si è già allenato oggi, è tornato subito in campo con un allenamento defaticante. Questa sera a Bar Sport ci sarà anche la possibilità di fare il punto della situazione dei vari infortunati con il bollettino medico che ancora non è a disposizione ma arriverà in tarda serata. Quindi seguite il nostro notiziario delle 19:30 qui su TV Parma, 12 TV Parma, e poi dopo ovviamente Basport con il quadro degli infortunati, mai come in questo momento molto molto delicato. Musica, poi facciamo il punto della situazione non solo in casa Parma ma in tutte le Serie A con Mauro Corno.
I've been dancing in my room, swaying my feet, trying to give you love and a kiss on the cheek. Caught in candy skies like I'm stuck in a dream. And I've been feeling blue, you're the one that I need. Dancing in my room, swaying my feet, trying to give you love and a kiss on the cheek. Caught in candy skies like I'm stuck in a dream. And I've been stuck in a dream.
grave.
Dancing in my room, swaying my feet, trying to give you love and a kiss on the cheek. Caught in candy skies like I'm stuck in a dream. And I've been feeling blue, you're the one that I need. Dancing in my room, swaying my feet, trying to give you love and a kiss on the cheek. Caught in candy skies like I'm stuck in a dream. And I've been feeling blue, you're the one that I need. And she's a very pretty girl in a very shitty world. She got records on the wall and a necklace made of pearls. She's an angel to my nightmares, Texas to my nights.
Qualche dettaglio in più di mercato sulla trattativa di Benatia. Su Conti abbiamo già detto. Per quanto riguarda Benatia, diciamo che l'accordo col giocatore è fatto. Ci sarebbe un contratto di 6 mesi più, in caso di salvezza, un prolungamento di 1 anno. In pratica il giocatore resterebbe fino a giugno del 2022 se il Parma non dovesse finire in Serie B. Tocchiamo tutti ferro. Ora c'è da convincere l'Al-Duail, il suo club, che ricordiamo ha un accordo con Benatia sino a fine stagione. Staremo a vedere quello che succederà. Probabilmente la trattativa andrà in porto, con però qualcuno ci scrive, per esempio, contratto già a posto, sono tutti d'accordo. Sì, ma attenzione, quando si lavora con un club straniero, soprattutto con un club arabo, c'è i passaggi vari per transfer e tutto. Insomma, sarà una settimana di attesa per conoscere davvero quando il giocatore potrà essere effettivamente a disposizione di Roberto D'Aversa. Si spera che possa essere, se tutto andrà in porto, per la sfida di domenica sera al Tardini contro la Sampdoria. Ma ora allarghiamo il nostro orizzonte, alziamo la testa dai colori crociati, giallo-blu, insomma ci aiuta a capire un po' meglio questa Serie A, sempre più milanese, il nostro ormai consueto ospite, che ringraziamo sempre di essere con noi, Mauro Corno di Sportal. Buon pomeriggio, Mauro.
Buon pomeriggio a tutti.
Finiremo tutti milanesi allora?
Ma non lo so, guarda, io arrivo dalla Brianza, per cui comunque
infatti,
per me Milano
voglio dire,
è un rapporto di diciamo, dai, di odio e di amore, mettiamola un po' così, va. È ovvio che adesso Milano è in questo
momento. Lo so che se ti devo chiedere del Monza è meglio se ti chiamo a inizio puntata, così vai avanti un'ora a parlare del tuo Monza, ma insomma spostati un po' nella capitale, va.
Insomma, adesso in questo momento è la capitale del calcio italiano, è tornata ad essere Milano, perché col Milan e l'Inter davanti, e soprattutto con quest'Inter che ieri ha dato un colpo letale alla Juventus in una gara che di fatto non è stato neanche una gara, perché quando una squadra fa il primo tiro in porta all'87esimo vuol dire che insomma è stata ampiamente dominata. Probabilmente già nel primo tempo l'Inter avrebbe potuto fare qualche gol in più, e alla fine si è limitata a 2, più che sufficienti comunque per andare in testa, sperando che il Milan, che purtroppo ha veramente tanti problemi legati al Covid, oggi torni da Cagliari con le mani vuote.
Ma quanto ha goduto Conte? Poi è stato molto di classe alla fine,
Sì, alla fine, ma io credo che in questo momento ci sia grande preoccupazione in caso dell'Inter, perché la questione legata alla società, insomma, crea un po' di apprensione, anzi molto più di un po', ecco, mettiamo così, perché il fatto anche che si vada a cambiare il nome sono delle cose che il tifoso e il giornalista e comunque chiunque, la gente normale come siamo noi, fatica a capire, ecco. C'è qualcosa di anomalo in questo momento che si ripercuote anche sugli stessi giocatori. Lo stesso Conte lo ha ammesso, ha detto non possiamo fare finta che non stia succedendo qualcosa, e quindi diciamo una vittoria importante ovviamente sul campo, però in un momento molto 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 delicato a livello generale per l'Inter.
Milan che questa sera va in campo senza Çanakkale, senza Theo, il difensore che insomma ha fatto di tutto e di più, ma Pioli più volte è entrato in campo con una squadra con difficoltà. Pensiamo solo alle tante assenze di Zlatan Ibrahimovic. Tu come la vedi?
Sì, è vero, però giocare a Cagliari non è mai facile, anche per questioni proprio legate al clima, al vento che c'è sempre, sappiamo, quando si gioca a Cagliari, tra l'altro contro una squadra che non vince da tempo in memoria, che ha bisogno di tantissimo di fare punti, che è stata anche sfortunata negli ultimi tempi e che si ritrova, che ha tra l'altro nelle sue fila un sacco di calciatori per i quali è ancora un po' una sorta di derby questa colonia di ex interisti, che parte da Godin, passa per Nainggolan e aggiungerei anche e soprattutto Gabriele Zappa, non tanto perché del mio paese, comunque è un ragazzo che conosco molto bene, però in realtà questo è un ragazzo da seguire, è cresciuto nell'Inter, sta facendo benissimo nel Cagliari e questa sera potrebbe dare grossi grossi fastidio, immagino, al Milan con la sua verve, tra l'altro un ragazzo destinato a grandi lidi secondo me. Quindi partita che difficilmente, secondo me, il Milan oggi riuscirà a vincere.
Staremo a vedere quello che succederà sul mercato, insomma, con l'Inter bloccato, con il Milan bloccato, insomma, è un mercato che stenta oppure arriverà il colpaccio di qualcuno?
Ma è un mercato che stenta tantissimo, secondo me, per alcuni club sarebbe veramente il caso di fare un bagno di umiltà, a partire dalla Juventus, che io sinceramente dico... Se fosse un dirigente della Juventus cercherei veramente di portare in Italia Pjanic, perché comunque col fatto che lui col Barcellona non sta benissimo, sarebbe un po' veramente andare contro delle scelte, ma la Juventus di ieri ha dimostrato di avere ben più di un problema nel reparto nevralgico, tanto più che il giocatore che hai preso, che in teoria avrebbe dovuto sostituire Pirlo, Arthur, ma tutti sapevano che Arthur, sostituire Pjanic, che Arthur, benché tutti sapessero che non è un regista classico, non è stato neanche utilizzato ieri, sì. Per cui la Juventus ha assolutamente bisogno di andare sul mercato, ha bisogno di un'alternativa a Morata, ha bisogno di far rifiatare Cristiano Ronaldo, ha bisogno di tantissime cose, credo sia la società che più ha bisogno in questo momento. Bella mossa del Parma andare a riprendere Benatia, anche se avrà bisogno, secondo me, di un pochino di ambientamento, perché probabilmente in Qatar ai tempi d'oro avremmo voluto giocare anche noi, e quindi insomma arriva da un campionato non particolarmente competitivo, però è un giocatore che serve a questo Parma, anche perché io credo che gli ultimi 30 secondi di ieri a Mapei Stadium abbiano dimostrato che ci sia bisogno di esperienza.
Benatia non sarebbe mai entrato come è entrato Busi senza dare colpa a un giovanissimo.
Un momento, non dimenticate che Benatia fece il famoso fallo da rigore contro il Real Madrid che poi portò
mamma mia, è vero!
Quindi, insomma, diciamo in quanto irruenza Benatia non è secondo a nessuno, però è vero, il fallo che ha fatto Busi, insomma
qualche
dispiace, perché è un ragazzo.
Qualche partita in più Benatia l'ha fatta. Grazie come al solito, grazie davvero a Mauro Corno di essere
stato
con
noi. Tutti.
Grazie a Mauro Corno di Sport, insomma aggiornamenti anche sul mercato, Benatia mi ero dimenticato di quell'episodio, ma insomma l'ha fatto una volta, pace, non lo farà più. Speriamo davvero che arrivi, perché può essere un giocatore che può dare grande esperienza al reparto difensivo del Parma in questo momento di grave difficoltà. Ricordo ancora una volta, Palla in Tribuna torna domani alle ore 14. Se non ci avete sentito potete andare a cercarci sul nostro podcast radioparma.it, tutte le trasmissioni, tutte le voci. Grazie come al solito a Simonetta Collini di essere stato con noi. A domani alle ore 14. Ciao!